affrontando tutti la crisi che l'Europa e il mondo stanno vivendo, e sentiamo le voci che dicono che la profondità di questa crisi è ben superiore a quanto comunemente si dica. Se non che queste voci che invitano ad andare al profondo della crisi sembra che siano manchevoli, per più motivi, perché considerano la crisi come un semplice fatto che come tale potrebbe essere reversibile, e anche perché considerano i vari fattori della crisi senza riuscire a cogliere la radice di questi fattori. E come spesso accade, simplex, il semplice è il sintomo del vero, come spesso accade, la radice è qualcosa di semplice, così radicalmente semplice, che penso che quando tra poco indicheremo di che cosa si tratta, ci sarà delusione, perché in fondo, essendo semplice, è qualcosa che tutti sappiamo. E indicando la pluralità dei fattori della crisi, si tratta di cogliere ciò che è comune a tutti. Cosa c'entra questo preambolo con Leopardi? Leopardi è un grande enigma, nel senso che è stato considerato a lungo, anche da chi l'ha ammirato, come un grande poeta, un grande scrittore. Anche chi l'ha ammirato e voleva esaltarlo, come per esempio Nietzsche, lo sminuiva, stando per esempio a Nietzsche, egli afferma che Leopardi è il più grande prosatore del secolo. Sì, indubbiamente uno dei massimi prosatori del secolo, ma dicendo questo si mette in ombra la straordinaria potenza di quest'uomo, di questo giovane, che esplica la propria potenza tra i 20-23 anni, uno dei geni più precoci di tutta la storia dell'umanità. Un genio che ha a che fare con la crisi di cui ho incominciato a parlare, perché lui è in grado di cogliere la radice di ciò che noi oggi stiamo vivendo. Proviamo a sciogliere queste affermazioni che così all'inizio possono sembrare enigmatiche. Come è enigmatico il fatto che io non vedo niente, non vedo il pubblico.
Mettiamo un po' più di luce in sala, accendiamo,
no,
di più. Ecco, così preferisci.
Buio,
preferisci questo? Alziamo ancora un po' di più i lampadari, così è meglio. Vedi un po' di più. E abbassiamo un po' le luci sul professore, così vede c'è un po' di proporzione. Per esempio, questi li abbassiamo un po' a Gianni, ecco, un po' ancora.
Adesso da capo non vedo più il pubblico.
No, rialziamo, mettiamo al massimo la sala.
Ecco.
Così li vedi.
Chiedo scusa se, non vedendo magari il loro disappunto, io continuo in perterre.
Ma non c'è nessun disappunto. Al massimo la sala.
No, ma sorvoliamo. Dicevo, quest'uomo, questo giovane, non esito a confrontarlo con i massimi geni dell'umanità, con Parmenide. La dea, quando si rivolge a Parmenide, lo chiama Paes, giovane. Non esito a confrontarlo con Hegel, con quel esempio di precocità che è Schelling, con una particolarità tutta sua, di cui ora dirò. E stiamo parlando della radice della crisi del nostro tempo, che non è soltanto un fatto, come rilevavo prima, con l'intento di mostrare la inadeguatezza della diagnosi. Non è soltanto un fatto, ma è una inevitabilità. Leopardi mostra l'inevitabilità della crisi del nostro tempo, nel senso che mostra la radice inevitabile che porta a ciò che oggi noi siamo. Nietzsche, appunto, parla di Leopardi come di un grande prosatore, ma è uno dei massimi filosofi dell'Occidente. Dico questo appunto perché mostra l'impossibilità della grande tradizione dell'Occidente, mostra l'inevitabilità della crisi considerata quanto alla sua radice, che finora abbiamo soltanto nominato, ma che ora tenterò di portare alla luce. L'inevitabilità della crisi. E Leopardi scrive, per esempio, nel 1819, L'infinito, che tutti abbiamo conosciuto, e dove si parla in un modo tale da aver fatto pensare che lì Leopardi era in sintonia col modo in cui, per esempio, la religione cristiana vede, sente l'infinito. E vorrei sottolineare una stranezza che a prima vista può non essere notata. Leopardi afferma la sempre caro mi fu quest'ermo colle, afferma l'importanza della siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, e dopo aver rilevato questa situazione in cui vengono avanti le figure della profondissima quiete, degli infiniti spazi, e gli dice: io nel pensier mi fingo l'immenso, che poi nel canto si determina come l'infinito. Perché usa questa parola, io nel pensier mi fingo? E fingere a prima vista potrebbe sembrare l'espressione sostantivata o verbalizzata della finzione. Io fingo l'immensità degli spazi, la profondissima quiete, i sovrumani silenzi, se no che c'è una nota nelle annotazioni che Leopardi fa ai canti, c'è una nota dove egli con puntiglio rileva la frequenza con cui nella letteratura italiana compare la parola fingere, intesa non nel senso di finzione, ma nel senso di formazione, produzione. Quindi non vuole che l'infinito sia inteso come oggetto di finzione. Dice il canto, io mi formo l'immensità, la confronto con le morte stagioni e la presente viva e il suon di lei e poi il finale, in questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragarmi è dolce in questo mare. Si tenga presente questa annotazione di Leopardi intorno al significato della parola fingere, se non che quasi nello stesso periodo, all'infinito del 1819, quasi nello stesso periodo, Leopardi, che scrive quelle 4.000 e più 500 pagine che sono i pensieri di varie letterature di filosofia, c'è un pensiero che probabilmente è del 1818, probabilmente dico perché i pensieri incominciano ad essere numerati da un certo punto in avanti, c'è un pensiero che presa poco suona così. Io era spaventato di trovarmi in mezzo al nulla. Un nulla io medesimo. E il testo prosegue dicendo il raccapriccio in relazione alla constatazione che tutto è nulla. Il testo termina dicendo solido nulla. Penso che tutti loro avvertano una discrasia tra il tono dell'infinito, dove tra l'altro si sostiene che il fingere non è un mettere in finzione, ma è un formare. Penso che tutti loro avvertano la discrasia tra il tono dell'infinito, che appunto fa pensare a un Leopardi ancora legato alle sue convinzioni giovanili, religiose, e a un Leopardi che poco prima afferma tutto è nulla. Io stesso, dice in quel passo, io medesimo sono un nulla. E constatando, e il raccapriccio che ha constatando che tutto è nulla, e aggiunge, e mi sentivo soffocare da questa presenza solida del nulla. Ho detto discrasia e qualcuno potrebbe dire, beh certo, un poeta descrive stati d'animo e ora è triste, ora è più sereno. Nell'infinito, dopo aver parlato dell'immensità degli spazi, del sovrumano silenzio, dice, ove per poco il cor non si spaura. Boh, insomma, non è il raccapriccio, il terrore del passo dei pensieri che ho successivamente indicato. Si potrebbe dire, beh, un poeta descrive gli stati d'animo ondeggianti e l'infinito indica un momento di liberazione dal dolore e di propensione verso l'infinito, laddove il passo dei pensieri indica un momento di depressione. Sì, si potrebbe dire così se Leopardi fosse soltanto un poeta. Ma Leopardi a un certo momento, proprio in questi anni, dichiara, tra l'altro, le illusioni sono finite, e dichiara il suo intento di essere filosofo, ma lo è con una profondità per cui possiamo dire che la contemporaneità è determinata da questo suo filosofare. Dicevo prima, mostra l'impossibilità dei valori della tradizione, di quei valori che oggi vediamo continuamente calpestati dalla volgarità, dalla mediocrità, dall'imbecillità, dei costumi che abbiamo attorno a noi. È importante questa parola inevitabilità, perché una delle osservazioni che faccio alla Chiesa Cattolica è di puntare troppo la critica sul relativismo culturale, un relativismo che è facilmente confutabile, e non tener conto invece di questa inevitabilità che Leopardi per primo, insieme a qualche altro, porta alla luce. Dico Leopardi insieme a qualche altro perché se qualcuno di loro ha avuto l'amabilità di leggere quello che vado scrivendo, sa che parlo del sottosuolo del nostro tempo, del sottosuolo filosofico del nostro tempo. Il sottosuolo filosofico abitato da pochi, Leopardi per primo. E poi certo Nietzsche. Quel Nietzsche che non fa un buon servizio a Leopardi, dicevamo prima, qualificandolo come il maggior prosatore del secolo. E poi con buona pace della cultura prevalentemente anglofona del nostro tempo, il nostro Gentile, del quale ci si è sbarazzati col pretesto che, essendo fascista, non poteva permettersi di essere un grande filosofo, laddove Gentile è un massimo filosofo. Ma sia Nietzsche che Gentile si muovono sulla scia del percorso, sulla scia della direzione imboccata da Leopardi. Poeta e filosofo. E allora credo che qui valga la pena, o almeno tento di richiamare così a voce, un pensiero sempre di questo periodo, dove Leopardi parla delle opere di genio. Opere di genio. Il genio, siccome Leopardi è anche filologo massimo, non dobbiamo dimenticare che le parole che usa le ha profondamente meditate, e quando usa la parola genio, per esempio, non si dimentica che genio proviene da gigno, dal verbo gigno, che vuol dire produco, faccio. Il genio è il produttore. Cosa dice delle opere di genio? Più o meno, tanto per non tirare fuori dalla tasca e continuare a vedere il pubblico che non si vede. Ma io con i miei occhiali non lo vedo. Ma comunque rimedio cercando di riassumere il testo di Leopardi. E siamo intorno al 262, pensiero 259-262. Dice: hanno questo di proprio le opere di genio, che anche quando raffigurano l'infelicità umana e non fanno altro che mostrare la nullità di tutte le cose, e più intensificano questa espressione del dolore dell'uomo, tanto più le parole usate sono raccendono l'entusiasmo. E più avanti dice vivificano, danno forza. E poi c'è quella battuta quasi finale del pensiero che dice presso poco così: e l'anima riceve forza dalla potenza con cui indica la morte perpetua e la nullità di tutte le cose. Tutte le cose sono nulla, però la forza con cui si vede la nullità delle cose dà forza all'animo del veggente. Ora, che cosa, ascoltando quanto sto dicendo, resta oscuro? E resta oscuro il motivo per il quale Leopardi afferma che tutto è nulla. Si fa presto a dire che Dio è morto. È interessante sapere che intorno al pensiero, se ricordo bene, 1339-1342, termina Leopardi il pensiero dicendo: distrutte le forme platoniche è distrutto il Dio. Nietzsche dice: Dio è morto. Ma decenni prima Leopardi dice: Dio, il Dio è distrutto. Ebbene, in base a che cosa Leopardi afferma la nullità di tutte le cose? E come si concilia questa affermazione con l'affermazione che l'opera di genio dà forza all'animo? È il caso di toccare l'argomento centrale del discorso, ma che è troppo importante perché lo si dipani questa sera come meriterebbe, perché altrimenti porterebbe via tutto il tempo. È importante però mostrare il motivo per il quale diciamo che Leopardi mostra l'inevitabilità del tramonto dei valori della tradizione occidentale, e mostra questa inevitabilità attraverso l'affermazione che tutto è nulla. Incominciamo a chiarire questa affermazione, perché uno potrebbe dire: ma questo tavolo, ma questa sala è nulla? No. Cosa intende dire Leopardi? E ricordiamoci il pensiero che ho citato come in discrasia con l'infinito. Io mi sentiva in mezzo al nulla. Dunque, essere in mezzo al nulla vuol dire sporgere provvisoriamente dal nulla. Allora, le cose sono lì, sono qui, siamo noi, e le cose sono una sporgenza provvisoria, sì che sporgendo è un trovarsi in mezzo al nulla. Quale nulla? Il nulla da cui le cose provengono e in cui le cose vanno. Allora, l'apparente esagerazione dell'affermazione che tutto è nulla dovrebbe essere dissipata, nel senso che va incontro a quello che oggi il mondo pensa, che ormai non solo le cose del mondo, ma tutte le cose escono dal nulla e vanno nel nulla. Sei tentato in questo momento di ricordare quel formidabile coro dei morti che cantano e incominciano dicendo: sola nel mondo eterna in cui si volve ogni creata cosa, in te morte, si posa nostra ignuda natura, lieta no, ma sicura dall'antico dolore. Quindi sola nel mondo eterna, l'unico eterno è la morte, che è il luogo da cui le cose provengono e in cui vanno a finire. Sono così lontane queste cose da ciò che tutti noi pensiamo. Beh, certo, tutti noi cerchiamo di allontanare il più possibile il pensiero della morte, ma questo pensiero è quello che caratterizza l'uomo, perché in sostanza l'uomo, da che abita la terra, che cosa ha voluto? Ha voluto sopravvivere, allontanare il più possibile il dolore e la morte, questo ha voluto, e ha escogitato vari rimedi perché ciò avvenisse. Ma dunque, ritornando alla chiarificazione dell'affermazione leopardiana che tutto è nulla, abbiamo rilevato che tutto è nulla vuol dire quello che più o meno tutti pensiamo oggi, noi abitatori dell'Occidente, noi in quanto abitatori dell'Occidente, che le cose ieri non erano, domani non saranno. E quando Leopardi dice che si sente spaventato, questo spavento che non è lo semplice impaurirsi del cuore dell'infinito, cioè lo spavento di trovarsi in mezzo al nulla, e né più né meno che ciò che Aristotele, volendo dire da che cosa nasce la filosofia, dice: la filosofia nasce da Zauma, che continua a dire, da parte mia, continua a dire, non va tradotto con meraviglia, ma va tradotto con angosciato terrore. Per che cosa? Per la morte. Tant'è vero che Aristotele, nel libro primo della Metafisica, dove appunto introduce la parola zauma, che corrisponde allo spavento di Leopardi in mezzo al nulla, nel primo libro della Metafisica Aristotele dice che anche l'amante del mito è in qualche modo filosofo, perché zaumatei, perché è in preda a zauma, cioè all'angosciato terrore. Per che cosa? Ma per la morte, per il dolore, per la sopravvivenza. È un terrore così radicale, così essenziale. Noi siamo i terrorizzati, che in qualche modo cercano di mettere paraventi rispetto a questo stato d'animo. È così radicale questo terrore che ben presto l'uomo ha pensato di non affidarsi più semplicemente al mito come rimedio contro questo terrore. Il mito come luogo in cui emergono le potenze con cui potersi alleare per combattere il più possibile, il più efficacemente possibile, il dolore e la morte. Troppo importante la porta perché ci si debba affidare al mito, e il pensiero filosofico allora è inevitabile che si faccia avanti come volontà di verità del rimedio. Il rimedio deve essere vero, cioè il come stanno le cose deve essere detto da un sapere che non possa essere smentito. richiamo sempre l'attenzione sulla parola, sull'espressione aristotelica episteme tessa letteias, episteme che normalmente viene tradotto con scienza della verità, ma episteme vuol dire molto di più, vuol dire epi istatai, cioè stare sopra istatai, epi istatai, sopra che cosa? Sopra le forze che vorrebbero smuovere lo stante che assicura l'uomo dell'esistenza di una dimensione salva dal nulla. Aristotele dice physis aiei sozomene, cioè una natura sempre salva, un essere sempre salvo. Salvo da che cosa? Salvo dal non essere, permanente nell'essere. Quando la filosofia nasce, eredita l'angoscia di fondo del mito, che dunque dicevamo è angoscia per la morte, e la morte che cos'è? È la forma estrema del diventare altro. Ecco, abbiamo nominato quel semplice di cui parlavo all'inizio, che è il responsabile della crisi che oggi stiamo vivendo, quando dicevo bisogna trovare la radice di questa crisi, che insieme è radice dello sviluppo della civiltà occidentale, è la persuasione che le cose diventano altro, e così profondamente altro da diventare morte. Aggettivo, morte. Che cosa fa Adamo se non voler essere altro, e cioè voler essere Dio? Il serpente gli dice eritis sicut di, e Adamo vuol diventare altro, assolutamente altro. E invece questa volta gli va male, ma vedremo se avrò detto come Leopardi interpreta questa vicenda. Questa volta gli va male e invece di diventare Dio diventa morto, viene cacciato sulla terra dove lo attende la morte. Ebbene, dico, la filosofia, ereditando e insieme allontanando da sé il mito, eredita il senso dell'essere altro, ma portandolo all'estremo, con una figura che abbiamo già incontrato, perché a un certo momento gli uomini hanno cominciato a pensare al nulla. Non è che all'inizio del libro della Genesi, quando viene tradotto con Dio creò il cielo e la terra, quel creò dalla teologia cristiana viene inteso come una creatio ex nihilo, no? Il termine bara ebraico è traducibile in molti modi, ma che debba essere tradotto come creatio ex nihilo è tutto da dimostrare. Chi incomincia a pensare al nulla è la filosofia. Allora, il diventare altro è un diventare così radicalmente altro che è il diventare nulla. E il venir da altro è il venir così radicalmente da altro che è il venir da nulla. Solo che questo fa sì che la morte acquisti un carattere angosciante estremamente superiore a quello in cui la morte si presenta all'uomo pre-filosofico, dove i morti possono ritornare, laddove dal nulla si ritorna, sembra di no. Ecco allora che il pensiero filosofico costruisce la figura di un Dio eterno, quella physis aiei sozomene, costruisce la figura di un Dio eterno che domina il divenire del mondo. E l'uomo si trova assicurato alleandosi con la potenza suprema costituita dal Dio eterno. Questo è quanto Leopardi si trova davanti, sono più di 2000 anni di tradizione filosofica che si espande nei vari campi della cultura e della prassi. Cioè la convinzione che le cose non erano e non saranno, la convinzione che d'altra parte esiste una verità definitiva all'interno della quale emerge la figura dell'Eterno, del Dio Eterno, col quale stabilire l'alleanza, perché è l'alleanza con la potenza suprema. Questo è quanto Leopardi si trova davanti. Volendo stringere quanto prima qualificavo troppo importante perché possa essere adeguatamente chiarito in una serata come questa, volendo stringere in qualche battuta, affidando alla loro riflessione se hanno l'amabilità di interessarsi di queste cose, l'approfondimento di quanto ora mi propongo di dire, mi propongo di mostrare come Leopardi mostra l'inevitabilità del tramonto della tradizione occidentale, facendo vedere che se esiste un eterno, è impossibile che esista quel divenire delle cose che tutti riteniamo l'evidenza suprema. Ma non solo noi, ma a partire dai greci. Un esempio, quando Platone nel Simposio definisce la produzione, la poiesis, che produzione e poesia, la definisce dicendo che la poiesis, la produzione, è ogni causa che fa passare le cose. Il testo greco dice et tu meontos, eis tu on, dal non essere all'essere, sottinteso è dall'essere al non essere. Ormai questo è un'evidenza così condivisa che sembra stucchevole che io stia qui a richiamare un concetto così essenziale che sta alla base di tutto quello che l'Occidente, ormai pianeta, ha pensato e ha fatto. Se tiriamo via il concetto del produrre dal non essere all'essere, viceversa, e se tiriamo via il concetto del di per sé andare da parte delle cose, dal non essere all'essere e viceversa, non c'è più storia dell'Occidente, come se tiriamo via il concetto del diventare altro, non c'è più preistoria dell'Occidente, già che il mito di Adamo è preistoria dell'Occidente. E le saggezze dell'Oriente sono preistoria dell'Occidente. Ebbene, e Leopardi dice, se esiste un eterno, che cosa accade? E noi vediamo come le cose stanno di fatto. Lo dice queste cose, avrà avuto 22 anni. Noi vediamo che di fatto le cose vengono dal non essere e vanno nel non essere, vengono dal nulla e vanno nel nulla. Ma se esiste un eterno, E lui dice, in modo che noi si possa giudicare delle cose avanti le cose. E appunto quel pensiero 1339 che avevo prima citato, è seguente. Se noi affermiamo un eterno, beh, questo eterno è qualche cosa che si impone soltanto su questa serata qui che noi stiamo vivendo o anche sul passato e sul futuro? Teniamo presente che una delle figure emergenti dell'Eterno, anche agli occhi di Leopardi, è il Dio cristiano. Ma il Dio cristiano che però ha alle spalle la teologia greca. Ora, questo Dio è un Dio che si accontenta di essere regola, legge del questo qui ora, del presente, in modo da lasciarsi scappare di mano il passato e dal non, e dall'essere incapace ad afferrare il futuro, o come padrone del presente, così è la regola, il Signore, il padrone del futuro e del passato. E tutti noi abbiamo avuto un'esperienza cristiana e credo che tutti noi sappiamo rispondere a questa domanda. Un Dio che è solo Signore del presente non è un Dio, tenendo presente che questo Dio è l'Eterno. Ma che cosa accade allora con questa signoria del divino che occupa il presente, il futuro e il passato? E accade, questa è la sostanza del discorso che questo giovane, potente, meraviglioso dice, e accade che questo Dio signoreggiando la totalità del tempo rende il futuro e il passato, li rende, amo dire, ascoltatori, sudditi della sua legge. Domina il futuro, domina il passato, quindi il futuro e il passato stanno in ascolto e devono obbedire alla legge dell'Eterno. Ma questi obbedienti, sudditi, ascoltatori della legge dell'Eterno, sono nulla? No, sono degli ascoltatori dell'Eterno. Ma non avevamo detto prima che l'evidenza di tutte le evidenze è che il futuro è il nulla in cui le cose vanno a finire e il passato è il nulla da cui le cose provengono? E allora questo eterno non è forse ciò che smentisce quell'evidenza di cui tutti noi, tutto l'Occidente è convinto? Questo in sostanza è il terrificante pensiero che questo giovane porta alla luce. E cioè, mentre la saggezza tradizionale dice: se non esistesse l'Eterno non potrebbe esistere il divenire, qui si rovescia. Se esistesse l'Eterno non potrebbe esistere quel divenire di cui tutti siamo convinti in quanto lo vediamo come ciò in mezzo a cui siamo, il nulla in mezzo a cui siamo. È straordinario il modo in cui Leopardi, alla luce di queste considerazioni, interpreta il racconto del peccato originale. In genere si sente parlare di Leopardi in relazione alla natura matrigna, all'empia natura. E ci si dimentica che invece c'è tutta una fase di Leopardi in cui parla della misericordia della natura. La natura è misericordiosa. E in che senso è misericordiosa? Non nel senso che ci sia un'antitesi tra questi due concetti, ma nel senso che se la verità è la nullità e l'infelicità di tutte le cose, allora la misericordia consiste nel velare la verità. E quanto poi Nietzsche dirà, Platone, per Platone l'arte, i poeti mentono molto, polla pseudontai, quindi vanno cacciati dalla polis. E invece Nietzsche dice, senza l'inganno dell'arte non potremmo vivere, ma prima di Nietzsche lo dice Leopardi. La misericordia della natura è appunto il velare il mistero e il velare ciò che deve restare mistero, e cioè la nullità di tutto. Ora, io non l'ho detto all'inizio, ma parlo di Leopardi, si dice parva componere magis, così com'è. Marx parlava del capitale, cioè Marx non è capitalista per il fatto che scrive un libro intitolato Il Capitale. Così la mia apologia di Leopardi non significa che il contesto generale del mio discorso sia una condivisione col pensiero di Leopardi. Il pensiero di Leopardi, piuttosto guardandolo nel contesto del discorso contenuto nei cosiddetti miei scritti, il pensiero di Leopardi porta all'estrema coerenza, all'estremo errare, ma di fronte alla potenza dell'errare non si può trattenere l'ammirazione, così come per quanto negativo possa essere Lucifero, non possiamo trattenere l'ammirazione per il fatto che è portatore di luce, insomma, è portatore di luce, quindi di bellezza, di sapienza, di potenza. Leopardi è forse il maggiore dei luciferi, ma chiudo questa parentesi che però ci doveva essere perché qualcuno, vedendo l'entusiasmo con il quale io parlo di Leopardi, non potesse avesse a pensare che dunque sottoscrivo Leopardi. No, Leopardi è l'estrema coerenza dell'estremo errare. Però, dice Heidegger, chi pensa in grande erra in grande. E Heidegger questa volta ha ragione. E stavo dicendo che è formidabile il modo in cui Leopardi interpreta il mito, il racconto del peccato d'Adamo. Avevo incominciato a introdurre il concetto di natura misericordiosa. Bene, il Dio che nel paradiso terrestre dice ad Adamo non devi mangiare dell'albero del bene e del male, è la natura misericordiosa che dice ad Adamo non voler vedere come stanno le cose, perché se vedi, dice la Vulgata, morte morieris. E Leopardi commenta dicendo morirai della morte non perché è Dio che ti fa morire, ma perché vedendo lo spettacolo del nulla, questo spettacolo ti risucchia e ti fa morire. Non è tanto una vendetta di Dio che ti fa morire perché non hai obbedito al suo comandamento, ma in questo caso Dio, il Dio cristiano, al di là di ciò che il cristianesimo crede che il Dio cristiano sia, il Dio cristiano, l'inconscio del Dio cristiano è la natura misericordiosa che vuole impedire all'uomo di guardare come stanno in verità le cose. Questo sguardo misericordioso andrà precisandosi quando Leopardi scrive la ginestra. Io non esito a dire che la ginestra è confrontabile alle più grandi opere musicali. Per esempio, mi viene in mente, pensando all'inizio della ginestra, mi viene in mente l'inizio della quinta sinfonia di Beethoven, con quella terzina, che diventa, che poi sono quattro note, dice il testo, qui sull'arida schiena del formidabile monte sterminator Vesevo, la qual null'altro arbore, non c'è nessun albero che l'adorni, tu ci sei tu, dice il canto, rivolgendosi alla fine alla ginestra, ci sei tu che distendi il tuo profumo contenta dei deserti. Contenta dei deserti. E poco dopo il canto dice: or tutto intorno una ruina involve ove tu siedi, e quasi i danni altrui commiserando, di dolcissimo odor al cielo, di dolcissimo odor mandi un profumo che il deserto consola. La ginestra è il fiore del deserto, che manda al cielo un profumo. Nel diciannovesimo canto dell'Inferno, Dante, rivolgendosi ai Beati, dice: o perpetui fiori dell'eterna letizia, che pur uno parer mi fate i vostri odori. Odorata ginestra, dice Leopardi, che consola il deserto, perpetui fiori dell'eterna letizia, dice Dante. Ecco qui nella poesia la tradizione che glorifica l'Eterno, perpetui fiori dell'eterna letizia, e la distruzione dell'Eterno, operata da Leopardi, la distruzione che lascia davanti a sé o in sé il deserto. E la distruzione nella ginestra è il vulcano, il formidabile monte sterminator Vesevo. E mi ha sempre colpito il fatto che la sto tirando in lunga.
No, ma il silenzio che c'è mi fa capire che ascolto. Non stanno dormendo. Non stanno dormendo sotto.
Mi ha sempre colpito il fatto che, come nell'infinito Leopardi siede, c'è il verbo siede, così c'è il verbo siede anche nella ginestra due volte. E in questa prospettiva siede la ginestra e poi più tardi siede Leopardi stesso. E la ginestra o il fiore del deserto? Perché mi metto a parlare di questa poesia? Perché è una poesia della poesia. E cioè perché qui è l'opera di genio di cui parla quel frammento dal quale ho preso le mosse prima, l'opera di genio che raccende l'entusiasmo. Potremmo dire, mentre nell'infinito l'illusione è il contenuto del canto, la natura misericordiosa dà all'uomo illusioni, e il canto dell'infinito è illusione, e per essere illusione non deve dire che finge. Leopardi si preoccupa di chiarire che fingo vuol dire formo. All'interno dell'illusione non si può dire io sono illusione. E viceversa accade che quando si opera la distruzione della tradizione, l'illusione divenga la forma con cui viene vista la nullità delle cose. E infatti quel passo che prima abbiamo toccato non diceva che la forza con cui si sente la nullità delle cose ravviva l'animo. L'animo riceve forza dalla potenza con cui vede la morte di tutte le cose sua propria, quando la morte è rappresentata dall'opera di genio. Sì. Quello che avrei voluto dire era che nella Ginestra si parla della poesia e si dice della Ginestra quello che si dice della nobile natura. Cioè la Ginestra è la forza con cui la poesia parla della poesia. Nella Ginestra si parla della poesia come l'ultimo rimedio dopo la distruzione della civiltà della tecnica. Ho scritto un libro intitolato Leopardi alla fine della civiltà della tecnica. Leopardi è ben consapevole che la tecnica oggi va operando quello che l'uomo dovrebbe operare. Dice, la tecnica va sostituendo l'uomo, sembra di sentire parlare i moderni scopritori delle intelligenze artificiali, la tecnica va sostituendo l'uomo. E come c'è il parafumine, così la tecnica sarà capace di produrre il para-invidia, il para-scandalo e tutte le coperture di fronte ai vari bisogni dell'uomo. Leopardi si ferma qui. E si tratta di vedere se fermandosi qui e avendo portato fino a questo punto la radice dell'Occidente, cioè il pensiero della nullità di tutte le cose, si tratta di vedere a questo punto se questo pensiero sia in grado di reggere il peso immane che grava sulle sue spalle. Perché ho tentato di dire la storia dell'Occidente è la storia che si sviluppa da questo pensiero. E si tratterà di mettere in questione dunque la radice del pensiero di Leopardi. Si tratterà di pensare che l'Occidente, e dunque Leopardi come coerenza estrema dell'Occidente, non è l'ultima parola. Chiedo scusa se sono andato oltre i limiti del tempo consentito. No.